Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che da ormai 3 anni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi porta dentro la vita delle donne che con le loro storie, le loro battaglie, il loro impegno ci ispirano e ci colpiscono. La storia, infatti, che ascolteremo oggi è particolarmente caratterizzata da una fortissima determinazione nel far diventare una passione anche un lavoro. Do il benvenuto a Fulvia degli Innocenti, scrittrice e giornalista.
Grazie, grazie di questo bel augurio e di questa bella presentazione, sono molto felice di essere qui.
Allora, Fulvia è nata alla Spezia nel 1966, ma si è trasferita a Milano ben presto per studiare giornalismo e poi ci è rimasta. Attualmente lavora nella redazione di Famiglia Cristiana ed è autrice di più di 160 libri per ragazzi. Quindi la scrittura sarà sicuramente un tema centrale della puntata di Parla con lei di oggi, ma non sono, perché allo stesso tempo, lo sapete, è il percorso che ci interessa delle nostre ospite, il percorso che Fulvia ti ha portato sino a qua, anche perché insomma è stato un percorso dove la strada non era esattamente spianata. Ci vuoi innanzitutto raccontare in quale contesto si è manifestata la tua grandissima passione per la scrittura?
La passione per la scrittura nasce, come quasi sempre, quasi per tutti, dalla passione per la lettura, dalla lettura di storie, che inizia nei primi anni, quando uno proprio impara a leggere. Solo che nel mio caso di libri da leggere non ce n'erano, perché io nasco in una famiglia operaia, mio padre era una tuta blu, faceva i turni, andava, non c'era neanche la mensa, portava la schiscetta, arrivava a volte alle 11 di sera con questo odore di fabbrica, e mia mamma era una casalinga sartina, diciamo in nero. Siamo agli inizi degli anni 70, e quindi i soldi c'erano per le cose fondamentali, per mangiare, per il medico, ma non per i libri. Però mio padre comunque leggeva. I libri lui li prendeva alla biblioteca della fabbrica, ma erano libri da grandi. Io lo vedevo leggere questi libri, che però poi scomparivano e in casa non ce n'erano. E io ero proprio affamata di storie, e quindi le poche che capitavano le leggevo, le rileggevo come Piccole donne, che è il mio must, nel senso che l'ho letto per 10 volte, e lì mi sono identificata, come moltissime di quell'epoca, con Jo, che era l'alternativa delle quattro sorelle che voleva disperatamente fare la scrittrice.
E che lo è diventata.
E che lo è diventata, sì.
E come sei diventata tu una scrittrice? Cioè, quali sono stati i tuoi primi passi dentro, da lettrice a cominciare tu a narrare delle storie?
Io ho scoperto che scrivere storie era eccitante, cioè era una cosa che mi friggeva nel cervello, con un tema però non un tema, una cronaca, ai miei tempi, forse anche quelli di tanti che ascoltano, la cronaca della domenica. Cosa ci poteva essere di bello da raccontare una domenica in Italia degli anni 70?
Beh, dipende da come lo racconti.
Sì, però da bambini hai voglia. Una volta mi hanno detto: inventati, avevo 9 anni, di essere un personaggio, un extraterrestre in un pianeta lontano, quindi fantasia stellare, qualsiasi cosa. E lì ho detto: cavolo, ma mi posso inventare? E lì ho capito che non è solo leggere le storie, ma crearne di mie poteva essere bello. Quindi ho incominciato a scribacchiare per i fatti miei, scrivevo poesie terribili o filastrocche. Vabbè, le poesie adolescenziali leopardiane sono...
Chi non c'è passato.
Chi non c'è passato, quindi va bene. Poi ho capito che l'atto dello scrivere per me era, io ti dico, come danzare per una ballerina, o come respirare alla fine per tutti. Per cui, perché non trasformare una cosa che mi piace nel lavoro di una vita? Ma la scrittrice, chi ti paga? Vengo da una famiglia povera, bisogna... farò la giornalista, non che fosse come uno schiocco, E allora da lì ho deciso, dopo la laurea, di trasferirmi a Milano per partire da qualcosa, partire da una scuola di giornalismo, ovviamente senza, diciamo, soldi, perché la mia famiglia non si poteva permettere di mantenermi, quindi ho sempre lavorato sin da quando ero ragazzina. E anche non era d'accordo, perché allora avevano paura che fosse un salto del vuoto, paura che io volessi inseguire dei sogni, frase, noi non siamo per queste cose, noi siamo poveri, è già tanto che farai l'insegnante, torna a casa. Questo è stato, no, perché spesso si sentono, ah, ho avuto le ali per volare, la mia famiglia ha creduto in me, la mia famiglia aveva paura e quindi cercava di trattenermi, però io avevo davvero capito che era la cosa che volevo fare, vivere scrivendo, e quindi sono venuta qui a Milano.
È arrivato il momento, allora, visto che abbiamo innanzitutto raccontato questa prima tappa del tuo percorso, di ascoltare uno dei brani che hai portato a Parla con lei. Vuoi scegliere tu fra quelli che ci hai proposto quale mandare ora e anche spiegarci il perché,
sì,
di questa scelta?
Direi che partiremo da Fabrizio De André, La guerra di Piero. Fabrizio De André per me è un faro, e questo libro, questa canzone, La guerra di Piero, che è un inno antimilitarista, poi l'ho trasformato anche in un libro per ragazzi, dandogli una veste di prosa poetica con le illustrazioni di Alessandro Coppola.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, parla con lei in compagnia di Fulvia degli Innocenti, scrittrice per adolescenti soprattutto e giornalista, che ci ha proposto questo brano proprio perché ha a che fare con un suo lavoro che ha a che fare a sua volta con la tua, appunto, attività di scrittrice per ragazzi e ragazze, a cui arriveremo. Nel frattempo ci stavi raccontando, Fulvia, insomma, di come con grande determinazione, nonostante le paure da parte della tua famiglia, l'incertezza economica, tu con grande forza hai mantenuto la tua decisione di studiare giornalismo a Milano. In che anni siamo? In che situazione ti trovavi?
Allora, Milano 1989, io Milano l'ho scelta. Quando io dalla Spezia potevo andare a Roma, allora le scuole di giornalismo c'erano solo a Roma e a Milano, adesso ce ne sono tante, ma io sentivo che Milano era il mio vestito che mi si calzava addosso, la velocità, il rigore, questa, faceva parte della mia personalità, cosa che per qualcuno è respingente, per me quella folla che la mattina entrava dentro la metropolitana, le scale mobili, per me era proprio quello che sentivo, era motivante. Quindi Milano è la mia città scelta, no? In fuga dalla provincia, perché se vuoi fare la giornalista in provincia rimani al palo e devi accettare tanti compromessi che mi erano stati anche profilati, compromessi di un certo tipo, da cui sono proprio letteralmente fuggita. E per ricominciare da zero, partendo da una scuola, perché da dove parti? E la scuola ti permette di fare degli stage, ti permette di conoscere persone e quindi collaborare, e mi ha cominciato a sfruttare questi contatti e a incominciare a collaborare, e ho fatto delle collaborazioni anche molto belle, stimolanti, in un'età verde, diciamo così. All'epoca c'era molto più movimento, la stampa era ancora forte, i media tradizionali erano ancora forti, certo. Ovviamente quello era, e quindi ti pagavano bene anche se non avevi grandi esperienze, se portavi le notizie. Ora la stessa cosa non sarebbe possibile, non puoi sopravvivere di collaborazioni estemporanee, perché sappiamo benissimo che è tutto cambiato. Quindi ho cominciato, cioè, nel senso che c'era un'occasione, io cercavo di sfruttarla, portando che cosa? Portando le notizie, ovviamente, perché non c'è. E alla fine, se sei giovane o non lo sei, se porti notizie sei sempre interessante.
E di quali notizie in no, particolare ti occupavi?
Media in particolare, e soprattutto a Milano c'era una pagina al Corriere della Sera che si chiamava Moda e Modi. Moda e Modi, ed era una pagina di costume, ma c'entrava un po' di tutto, e quindi bisognava proprio andare per la città a cercare il negozietto nuovo aperto, la tendenza dei panini, così, il ristorante etnico o anche la voce amica, tante cose che non c'era web, dovevi solo andare ad annusare per strada, il negozio che faceva i tarocchi. E quindi io, girando per la città, cogliendo, portavo delle proposte, perché non è che mi dessero loro delle cose.
E facevi quello che ti piaceva, buttarti dentro una metropolitana, certo, affollata.
E quindi ne ho fatte veramente tante. Era una cosa carina che non c'era internet, non avevo ancora il computer, perché il computer l'ho comprato quando ho fatto la tesi di specializzazione in giornalismo. Ho,
quindi,
il primo computer,
quaderno e taccuino, insomma.
Anche il registratorino un pochino ci voleva, soprattutto poi, ma quando c'era una notizia urgente, perché magari mi mandavano a una conferenza stampa qualche volta, dovevo dettarlo ai dimafonisti, che è una figura un po' come il venditore di ghiaccio, lo spazzacamino. Il dimafonista era colui che all'interno di una redazione, di un quotidiano, batteva le notizie che qualcuno ti dettava a una cabina, ovviamente, telefonica,
certo. No? Quindi anche le monete, sì, forse sì. Non c'erano neanche
c'erano già le schede, no, per dire che vengo dalla preistoria del giornalismo, e ho visto grandi grandi cambiamenti, e adesso ce ne sono altri ancora più epocali. Quindi era secondo me era un'epopea proprio del giornalismo di strada, quotidiano, sulla cronaca quotidiana. È stato molto divertente. Poi ho fatto un po' di radio anch'io alla RAI, al Corso Sempione, prima alla Rai Lombardia, poi ho fatto un programma nazionale su Radio 2, si chiamava Intercity, era un talk show, se vogliamo, perché c'erano più ospiti, alcuni in studio, alcuni per telefono, e poi è cambiato tutto, perché la fortuna arriva e se ne va. E in questo caso, in un lampo, chiusero il programma radiofonico, perché ci fu un cambio ai vertici Rai, e chiusero la pagina del Corriere della Sera, e io dovetti ripartire da capo.
Quindi svariate collaborazioni.
Tante, poi anche il Giorno, Fox, Avvenire, riviste cinematografiche, un sacco, ne facevo di ogni.
Contemporaneamente tu portavi avanti anche un altro lavoro.
Eh sì, perché per campare a Milano l'affitto non scherzava neanche all'epoca. Facevo la maestra, perché di formazione io ho fatto l'istituto magistrale e mi ero laureata in pedagogia. Avevo vinto il concorso. E quindi ero maestra di ruolo, ma non perché volessi fare la maestra a vita, ma perché quella era la professione che possedevo.
Base.
Ecco, io sapevo che volevo scrivere, assolutamente, ma in quel momento avevo bisogno di un fisso, di un lavoro fisso per pagarmi l'affitto, le tasse della scuola, i libri, tutto quello che costa. Quindi facevo la maestra un po' pazzerella e l'ho fatta per 2 anni proprio qua vicino, alla scuola Dante Alighieri di via McMahon. Quindi è tutto, è proprio 2 passi da qui. E poi a un certo punto, quando ho perso queste collaborazioni forti che mi facevano sentire sia contemporaneamente sia maestra che giornalista, io mi sono messa a mandare curriculum a random a qualsiasi giornale e mi ha risposto un giornale, perché in quel momento qualcuno stava andando via. Uno dei tanti, poteva essere, ed era un giornale per ragazzi. E ho fatto i colloqui, le prove, tutto quanto, e sono stata assunta il giorno del mio 28esimo compleanno, il 12 settembre 1994, un bel regalo.
E che giornale era?
Il Giornalino. È un settimanale per ragazzi della Periodici San Paolo, che è stato un giornale storico, esiste ancora ma è completamente trasformato, ma è un giornale nato nel 1924 e aveva avuto dei picchi di diffusione altissimi, e io, quando avevo 12 anni, ero abbonata al Giornalino e mi ci sono ritrovata poi a lavorare. Anche queste sono storie nelle storie, sono belle da raccontare.
E quindi tu dalla scrittura, diciamo, giornalistica ti sei ritrovata a scrivere per ragazzi, e in che modo?
Ma no, giornalistica però, perché è un giornale, il Giornalino è nato con questo nome perché voleva essere un giornale di informazione a misura di bambino e ragazzo. Quindi ovviamente non era il giornalismo di cronaca, no, però il giornalismo è anche divulgazione scientifica, è spettacolo, cantanti, film, è tutto quello che c'era in un quotidiano e che c'è ancora, però in formato settimanale per ragazzi. Quindi ho fatto davvero di tutto, solo che lì ho incontrato di più i libri per ragazzi, perché i libri per ragazzi io era da quando ero bambina che non li leggevo più, invece continuavano ad essere prodotti e c'erano scrittori che li scrivevano, e nello riscoprirli ho pensato: ma io volevo fare la scrittrice, perché non scrivere? Perché non scrivere? Perché io ho delle storie mie da raccontare, non solo raccogliere le storie reali. E quindi ho deciso di provare a lanciarmi con una casa editrice, con una storia narrativa per ragazzi, ed è nato il mio primo libro.
E qual è stato questo tuo primo libro?
Si chiama La danza delle carote, c'è ancora in giro, non in quella versione, ed è un piccolo fantasy per bambini di 9 anni su un bambino che odia la frutta e la verdura, cosa molto comune, e che si trova catapultato in un mondo dove la frutta e la verdura parlano. È un regno vegetale dove appunto loro, c'è il re zucchino, la regina melanzana, i ravanelli, che gli affidano una missione speciale. Quindi è un fantasy avventura con un sottotesto educativo, ma non è quello il concetto. Io sono partita perché vedevo tanti bambini che non mangiavano frutta e verdura, allora li ho messi in una situazione paradossale, diventare i loro paladini, no? E mi piacciono i paradossi. È stato il mio primo libro e da poi ne sono venuti tanti tanti altri.
Quindi insomma, con questo tuo è stato come un percorso che naturalmente ti ha portato lì, ha aperto una porta che ne ha aperto un'altra, ne ha aperto un'altra, e da lì non è più smesso. Insomma, non è stato un ripiego scrivere per ragazzi, è stata proprio
una scelta.
Ti ha condotto un po' la vita.
Sì, perché mi hanno chiuso 2 porte in faccia, ed sono state dure, quei due porte, Rai e Corriere, sono state 2 belle porte chiuse in faccia. E perché l'idea era, speravi da collaboratore poi di entrare dentro, no, questa realtà. Mi ha portato il caso a farmi rispondere in virtù del fatto che avevo esperienza da maestra da questo giornale, per cui era qualificante questo, e da lì ho deciso di trasformare il caso in destino.
Ma eri ancora maestra quando hai scritto
licenziata.
Questo libro?
No, quando ho scritto questo libro no. Quando sono stata assunta al Giornalino, sì, io ero una maestra di ruolo e mi sono licenziata. Ho portato, la cosa bella è perché ho portato la classe fino in fondo, perché l'annuncio dell'assunzione è arrivata ad agosto, mentre era a fare un campo di servizio civile in una periferia di Bruxelles. E me lo ricordo perché ero felice, mi sono anche un po' ubriacata dalla felicità. e quindi poi, quando sono tornata, mi sono licenziata e ho preso possesso della mia nuova scrivania appunto il giorno del mio compleanno.
Bellissimo. Con questo aneddoto, allora arriviamo a un altro dei brani che hai portato a Parla con lei, che così che ci parlano di te e anche del tuo percorso, oltre che personale, professionale. Lascio sempre a te la scelta.
E allora un altro brano di un altro grande autore, che è Franco Battiato, che non ho trasformato in un libro il brano, ma la vita di Battiato sì, perché ho scritto la biografia per ragazzi di Franco Battiato qualche anno fa.
E quindi ci ascoltiamo e ti vengo a cercare.
E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei Serena Tarabini ai microfoni assieme a Fulvia degli Innocenti, che ci sta portando dei brani bellissimi e struggenti quest'oggi all'ascolto, mentre raccontiamo il suo percorso di giornalista e di scrittrice, in particolare di scrittrice per bambini e ragazzi, un percorso che è ancora ovviamente in corso, dentro cui troviamo tantissimi libri. Fulvia, abbiamo detto all'inizio, più di 160 pubblicazioni e per svariate fasce d'età. Come avvengono i passaggi da una fascia d'età all'altra? Quando e cosa ti fa scegliere di scrivere per uno piuttosto che per un altro?
Questo è davvero difficile. Allora, io ho scritto albi illustrati, che sono quegli oggetti con la copertina rigida e dove le parole si intrecciano con le illustrazioni e che vengono lette ad alta voce ai bambini che non sanno ancora leggere o che poi leggono come poi ci sono le prime letture, che sono quei libri che i bambini che commuovono i primi passi, magari in stampatello maiuscolo si leggono da soli con l'idea di leggersi un libro tutto da solo. Poi ci sono i primi romanzi per ragazzini, poi ci sono i young adult, che sono definiti per giovani adulti, dove storie più forti, anche dimensioni più alte. Poi ci sono tanti altri libri, ci sono le biografie. Io ho scritto tante biografie di personaggi significativi che secondo me i ragazzi merita che conoscano. Ci sono le riduzioni, le riscritture, cioè scrivere per bambini e ragazzi può voler dire delle cose, la divulgazione scientifica, qualcosa di quello, fatto anche di quello, un po' di meno, soprattutto narrativa. E io mi imbatto in una storia, è vero, nasce dall'innamoramento. Ecco, io dico che la prima a innamorarsi di una storia sono io, che rimango in po' anche bambina in un certo senso, perché comunque lo rimango, e quindi mi eccita una storia, mi innamoro, ma che bella, la voglio raccontare. E allora lì penso, ma a chi la voglio raccontare? Perché c'è un mondo diverso tra, si chiamano children in inglese, no? Che sono i minori di 18 anni, ma tra un bambino di 3-4 anni e un ragazzo di 17-18 anni ci ovviamente sono, non un mondo, infiniti mondi lontanissimi, come dice un'altra canzone di Battiato. E quindi devi pensare perché quella storia la vuoi raccontare a quel tipo di fascia d'età. Primo, perché c'è un perché sempre, no? Cioè, prima c'è che bello, perché la voglio raccontare? Io me lo do, poi magari nella storia non, questo perché, che è la didascaliticità, la didatticità di una storia, non si vede, ma io lo so perché la voglio raccontare. Dentro di me c'è il perché,
il messaggio,
c'è il messaggio, perché altrimenti, perché tra le infinite storie proprio quella, perché mi ha colpito, poi perché la voglio e a chi la voglio scrivere, e allora poi dopo la declini, perché faccio un esempio. Io sono un'appassionata della storia del Novecento sin da bambina e mi ha sempre interessato molto, in particolare, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Io da bambina, invece di sognare di fare la parrucchiera, sognavo che un giorno tornava la Resistenza e io col fucile in spalla andavo su un monte che vedevo davanti alla mia finestra. Io invece sognavo di fare la partigiana a 10 anni e quindi, per dire che nasco da lì, no? E la mia maestra in quinta elementare vide qualcosa in me, ma non so, perché mi regalò la sua copia usata delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Se lo regalassimo adesso a un bambino a 10 anni, titoloni dei giornali, politica in classe, queste cose terribili, si sconvolgono. E quello è stato una specie di imprinting. Allora, la Resistenza io ce l'ho sempre avuta nel cuore, ma non l'avevo mai scritto di Resistenza, se non in un piccolo, tangenzialmente. Ma io volevo scrivere qualcosa ai più piccoli, perché sulla Resistenza è stato scritto tanto per i ragazzi più grandi. Ma perché? Perché il 25 aprile è festa per tutti. E quindi, anche se la storia della Resistenza si studia in terza media, anche se c'hai 7 anni, il 25 aprile stai a casa da scuola, glielo vogliamo spiegare perché stai a casa da scuola? Non è facile a 7 anni, senza la conoscenza, il livello cognitivo, tutto. Io volevo fare questo. E allora un giorno, nel mio lavoro di giornalista, sono andata a intervistare una delle ultime staffette partigiane ancora in vita, ed è ancora viva, Flora Monti, a Bologna. Noi facciamo sempre sul 25 aprile, su Famiglia Cristiana, un focus sulla Resistenza. E quando sono uscita da casa sua, questa donna che aveva fatto solo la seconda elementare, che ancora aveva gli occhi che gli brillavano, che ha fatto la staffetta quando aveva 12 anni, ho detto: questa è la storia adatta per raccontare la Resistenza ai più piccoli. E l'ho proposta a un editore che sentivo, non avevo ancora scritta, era solo l'idea. L'editore ha detto subito sì.
E che libro è nato, quindi?
Flora, la staffetta partigiana. E questa è un albo illustrato che è nato per gli 80 anni della Resistenza, ma è perché è inutile che io ti spiego come nascono le storie in generale, bisogna capire e di volta in volta cosa accade. Quello è accaduto così. E invece ci sono storie anche che nascono da cose molto più strampalate. Ecco, Una volta io camminavo per strada e non lo so perché il mio cervello mi ha fatto immaginare se adesso venisse un extraterrestre tutto arancione che si chiama Gobbo dal pianeta Gommo. Da dove mi è venuta questa storia? Sarò un po' pazzerella, però era troppo simpatica e quindi ho deciso di scrivere la storia di questo extraterrestre e anche lì per bambini. E poi ci sono le storie invece che le puoi raccontare solo a ragazzi grandi, come quella per cui è nato il mio primo romanzo to cure per adolescenti, che è La ragazza dell'est. E non avevo già scritto, da qualche anno scrivevo, ma non avevo mai scritto un romanzo nel senso forte. Mio padre, l'imprinting della lettura, l'operaio che leggeva, che ha sempre letto, tanto appassionato di storia, che i libri per bambini li considerava un po', insomma, di seconda categoria, ma non lo sono, dico io. Ma vabbè, e lui: perché non scrivi un romanzo vero? Tu saresti in grado. E un editor con cui avevo lavorato mi ha detto: io vorrei che tu scrivessi, forse è arrivato il momento. Con cosa ho deciso di esordire con un romanzo vero? Con la storia di una ragazza della Moldavia costretta a prostituirsi con l'inganno, vittima della tratta delle minori prostitute. Quindi una cosina da poco, ma quella ovviamente poteva essere solo raccontata ai ragazzi più grandi. L'editor ci ha creduto, è nato La ragazza dell'est, che è stato accolto oltre ogni misura, io non me lo immaginavo, ha vinto un sacco di premi, dove la giuria era dei ragazzi. I ragazzi, una storia così scabrosa, ma non indulgeva in cose scabrose, comunque una storia di violenza, di abbandono, insomma di tante cose, l'ha colpiti, perché ho visto negli anni che i ragazzi, le storie vere e forti, rimangono colpiti e quindi l'hanno premiata proprio, ha vinto il premio Bancarellino e tanti altri premi. Questo è stato come sono arrivata a scrivere romanzi veri per qualcuno.
Scrivere in generale, scrivere per ragazzi significa non solamente mettere delle parole su un della carta e mandarlo in stampa e in vendita e via, ma significa anche lo scrittore si confronta con i suoi lettori e lettrici. Quindi tu in questi tanti anni di scrittura hai incontrato ragazzi e ragazze, lettori, lettrici. In tanti anni avrai anche riscontrato dei cambiamenti in questa fascia d'età?
Sì, vabbè, per fortuna ci sono cose che rimangono sempre le stesse, se ci sono le circostanze giuste, perché si è come si è anche a seconda del contesto. E se tu li metti, il contesto è simile, arriva una scrittrice, uno scrittore, spesso nelle scuole o nelle biblioteche, a volte hanno letto il libro prima, a volte lo leggeranno dopo, a volte chi lo sa. Però c'è questo, arriva questo, c'è una storia, c'è un personaggio e c'è una classe. Innanzitutto l'attenzione. Si parla di classi dove non si tiene l'attenzione, dove tanti disturbano. In questo contesto l'attenzione c'è sempre, per fortuna. C'è sempre, perché sentono l'autenticità, secondo me. Sentono, almeno per la mia esperienza, qualcuno che non gli sta vendendo qualcosa, né gli sta chiedendo qualcosa, ma li sta incontrando su quello che sono loro, perché sono storie della loro vita o di altri personaggi, e quindi si rilassano, non si sentono giudicati. E quando ti senti giudicato, a volte fai anche cose, disturbi, quello che poi si chiama il disturbo. Quindi l'attenzione c'è e anche a volte la condivisione di momenti loro, domande molto, soprattutto se sono spontanee, molto profonde. Se sono troppo ingabbiate, troppo preparate, no, sono sempre le stesse, ma perché arrivano dagli adulti, non dai ragazzi. Poi ovviamente il cambiamento forte è che ci sono classi non mescolate di tutto il mondo, soprattutto in alcune zone d'Italia. Ci sono tante Italie. Io vado in Sicilia, vado in una grande città, vado in un paese, vado in una valle, vado a Milano, vado in periferia, vado in centro, e ci sono scuole diverse, situazioni diverse. Quindi ci sono tante Italie, anche tante classi, tante scuole. Ridurre sempre tutto a un unico slogan, la semplificazione è sempre stupida, a maggior ragione quando si parla di ragazzi. Quindi vedi classi dove ci sono rappresentanze di tutto il mondo, dove ci sono quelli che sono appena arrivati, alcuni che parlano meglio degli altri e che vengono, hanno i genitori che erano nati in un altro paese, e alcuni paesi invece dove ancora non c'è uno straniero. E quindi ogni volta non sono tutti uguali, i contesti non sono tutti uguali. Mm. Questo voglio dire, comunque, che ci sono cambiamenti che sembrano visibili, però ci sono anche cose che rimangono sempre le stesse. La curiosità e la voglia di ascoltare le storie fa parte dell'uomo, dalle caverne fino all'intelligenza artificiale, e questa è la cosa su cui dobbiamo puntare.
Al netto delle differenze fra le persone in sé, sì, dei contesti sia geografici che culturali, c'è un tema o un modo di scrivere o delle tipologie di storie che ti sembra attirino più di altre un pubblico lettore giovane?
Ci sono dei filoni anche che vengono cavalcati poi dal mercato e che si vendono di più. Questa è una cosa, perché poi il mercato e i gusti si sposano molto strettamente anche nelle fasce più giovani.
Sì, io mi riferisco a quando tu incontri,
sì,
nelle biblioteche, nelle scuole, nei
festival. Le storie vere. Le storie che raccontano pezzi di storia. Ai ragazzi piace la storia, c'è poco da fare. Ai ragazzi piace sapere cos'era successo prima e che ragazzi come loro cosa facevano in contesti diversi da loro, perché la grande storia permette di raccontare anche le piccole storie dei ragazzi. Quindi sono molto interessati alle storie ambientate in epoche storiche lontane o anche vicine, ma del passato. Questo sicuramente. Poi io, quando chiedo alle ragazze adesso, chiedo ai ragazzi che cosa leggete, ahimè, negli ultimi anni, dico ahimè perché secondo me non corrisponde con i miei gusti letterari, ma neanche nelle mie idee che ho della società, c'è un ritorno alle storie romantiche, ma storie romance che fanno il verso alle storie romantiche, perché il romanticismo è una cosa, il romance è un'altra cosa, dove ci sono degli schemi ricorrenti che loro vogliono ritrovare sempre uguali, dove c'è il ragazzo bello, impossibile, irraggiungibile, maledetto, la ragazza che poi che alla fine l'amore
insomma,
impossibile,
un po' banale, insomma,
un po' stereotipate, schemi come il genere può essere un contenitore ma può essere anche una gabbia, e loro, alcune ragazze leggono solo quel tipo di storie, vogliono trovare quel tipo di meccanismo perché li conforta, perché hanno paura di uscire fuori dai recinti. Ecco, a me i recinti non piacciono, e quindi i generi codificati e le storie simili secondo me ci riducono, e allora però vedo che c'è una voglia di andare nei recinti. Soprattutto in fatto di sentimenti, e mi sembra di tornare davvero indietro nel tempo. Questo è quello che vedo, però sto parlando da osservatrice più che del mondo dell'editoria, della società, più che da scrittrice. Io romance non ne ho scritti e non ne scriverò, credo. Se poi nella storia che voglio scrivere c'è anche l'amore, perché no? Ma io cerco la storia ampia, non lui, lei. La dinamica.
Sì, quello che stai dicendo, Fulvia, va proprio in linea con quello che con cui parlavamo con chi sta dall'altra parte, diciamo, del tavolo di scrittura, ovvero il libraio, no? Chi vende. Beh, abbiamo avuto ospite qui a Parla con Lei, una libraia, che mi diceva proprio questo, di come della necessità di parlare d'amore non in maniera stereotipata, non in maniera ingabbiata, ma di continuare a parlarne, che quindi certo. E si riferiva proprio a questo genere dentro cui si può rimanere un po' intrappolati da una visione dell'amore, da una modalità di raccontarlo sempre tutta uguale.
Come se il fine, la realizzazione massima della felicità umana sia nel principe azzurro come nelle fiabe, ma nel principe azzurro delle fiabe le principesse stavano nei loro castelli belle prigioniere dei loro ruoli, dice, ma che abbiamo fatto dei passi
come dire, degli stereotipi che abbiamo buttato fuori dalla porta e rientrano dalla finestra. Cara Fulvia, ci ascoltiamo adesso un altro brano di quelli che hai portato, questa volta è Il mare d'inverno di Enrico Ruggeri, e poi, una volta rientrati, ci spiegherai perché.
Mm. mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me.
Mare, mare di Enrico Ruggeri, cioè la canzone Il mare d'inverno. Visto che la nostra ospite Fulvia degli Innocenti, la ospite di Parla con lei di oggi, viene dalla Spezia, forse è un po' quello il riferimento?
Beh sì, è un omaggio al mare. Io l'ho sempre amato da bambina, da ragazza. Da giugno a settembre non c'era un giorno in cui non andassi in spiaggia, e non perché sia vicina, perché purtroppo a Spezia le spiagge sono lontane, perché è stata una città, un golfo meraviglioso, il Golfo dei Poeti, devastato dai cantieri navali, dall'industria, dal porto, quando poteva essere a fare un baffo alla Costa Smeralda. Però qualche spiaggia c'è, bisogna prendere la macchina col papà o l'autobus o il motorino e la Vespa, quando era all'epoca del motorino e della Vespa, ma tutti i giorni si andava al mare. A me piace molto nuotare, il mare, la nuotata mi fa sentire, anche se ormai ho 60 anni e la cellulite, come sempre quando esco dal mare, come una sirena, ma l'importante è sentirsi. E quindi il mare è il luogo dove poi voglio anche tornare, perché è vero, sono venuta via dalla Spezia per venire a riseguire il mio sogno di fare la giornalista a Milano, però non l'ho rinnegato il mare. lavorare, voglio passare molto più tempo quando non sarò più costretta a lavorare a Milano. E poi il mare è bello sempre, non solo quando è illuminato d'estate, quando ci sono i colori, le cose sono belle anche quando sono in bianco e nero e anche quando sono vissute da soli, perché il mare d'inverno è anche una storia di solitudine, saper stare con se stesse, con la solitudine, con un mare a bianco e nero, credo che sia una bella conquista per ciascuno.
Vero, vero. Comunque mi chiedo sempre chi è nato vicino al mare come fa a lasciarlo.
È la domanda che mi fanno sempre: ma come fai? A Milano non c'è il mare, ma ci sono altre cose.
Cara Fulvia, volevo ritornare su il tema che abbiamo accantonato poco prima di ascoltare il brano, ovvero proprio questo dialogo a distanza fra te che scrivi libri e una libraia che è stata ospite qualche puntata fa. E lei mi diceva: guarda, mi piacerebbe chiedere a una scrittrice, a uno scrittore, come si fa a scrivere per ragazze e ragazze, insomma per età dove ancora tante cose devono succedere, a scrivere in maniera non didascalica, a non dover spiegare tutto, cioè a far capire senza dover spiegare tutto, lasciando un po' di spazio anche alla fantasia di cui c'è tanto bisogno.
Al vuoto, al silenzio. Allora, innanzitutto è questa la vera differenza tra chi si mette a scrivere una storia pensando che sia per ragazze e chi è uno scrittore per ragazze, secondo me, perché uno non è che se lo può laureare da solo, no? Quindi se arrivi davvero a fare quello, allora sei uno scrittore per ragazzi, perché è un lavoro di sottrazione, perché dentro hai una storia grande, un sacco di parole, però hai poco spazio, perché i libri per bambini hanno un'attenzione bassa, perché devono avere una certa misura, anche una convenzione editoriale, e poi devono non avere parole troppo difficili, però devono catturare un'attenzione che può essere anche volatile, e quindi devi riuscire a far arrivare con poche parole l'emozione, il filo della storia, gli strumenti per comprenderla almeno un po', e tenendo agganciata l'attenzione. E questo non è un lavoro da poco. Io faccio un esempio di una piccola storia che ho scritto, che è lontanissima da quelli che sono gli spiegoni, ecco, gli spiegoni che poi se ne accorgono,
quelli,
no?
Già ci sono a scuola,
che piacciono un po' anche all'insegnante a volte, i libri spiegoni, no? E invece no, i libri dovrebbero essere altro, ma gli spiegoni, se volete, li aggiungete dopo. Allora, una delle cose che mi è sempre piaciuto è riuscire a sovvertire gli stereotipi, i pregiudizi, no? Lo stereotipo di genere adesso è diventata anche un po' una moda editoriale fare libri contro gli stereotipi di genere, però a me piacevano proprio per mia natura, ecco. Per cui qualche anno fa ho pensato a una storia molto molto semplice, dove c'è in prima persona un bambino con genere neutro, un neutro che non abbiamo, che dice delle cose, dice quello che gli piace e quello che non gli piace, come qualsiasi bambino. Ma quel tipo di cose che gli piacciono o che non gli piacciono ci portano a noi intessuti, a tutti, non solo noi adulti, anche i bambini, ancora adesso nel 2026, a pensare che quella voce narrante sia un maschio. Ma non si vede neanche, perché la formula anche grafica molto particolare non la fa vedere. Quindi alla fine c'è uno svelamento finale, dove c'è anche proprio un capovolgimento del libro che diventa, si srotola e si presenta chi è, ed è una femmina, perché lei dice: non mi piace, alla fine dice mi piace questo, mi piace le patatine, non mi piace andare sulla bicicletta, non mi piace quando mi chiamano maschiaccio, perché io sono una bambina e basta, e si vede che è una femmina. E siano adulti, siano ragazzi, siano bambini, rimangono tutti sorpresi, ed è una meraviglia vederli con la faccia ancora suscitare la meraviglia, perché la storia è suscitare la meraviglia in un mondo dove vedono di tutto, perché si aspettavano altro, perché nella loro testa si erano prefigurati altro, e tu scrittore hai abilmente portato, senza dire, a fargli credere altro, ma che poi alla fine poteva essere una femmina, ma non c'era scritto che era, ma però tu hai pensato
e
quello.
C'è anche un messaggio.
Certo che c'è il messaggio che tu, ti può piacere una cosa o un'altra, se un maschio o una femmina, non importa, è neutro davvero quello. Non sto dicendo che non ci sono differenze di genere, così, ma che i gusti,
ma non per forza devono essere,
ecco, che... Questo credo sia un esempio pratico di come per sottrazione si possa dire tanto e stupire e incantare. Il libro si chiama Io sono così edito da 7-9, è anche giusto dirlo.
È giusto dire anche in che anno è uscito.
È uscito nel 2014 e nel 2015 ha vinto il premio Andersen come miglior libro fatto ad arte.
Anno che è importante sottolineare proprio perché appunto un periodo in cui le tematiche di genere non erano così presenti costantemente, certo, come adesso, e meno male che lo sono.
Sì,
no?
Sì.
Prima di chiudere questo capitolo, diciamo, sulla narrativa, perché abbiamo un sacco di altre cose di cui parlare, proprio due parole, Fulvia, su questa Associazione Italiana degli Scrittori per i Ragazzi, di cui sei stata fra i fondatori e anche la presidente.
Sì, allora, lo scrittore è sempre stato visto come un tipo solitario, no? E anche a livello di rivendicazioni non c'è un sindacato degli scrittori. Gli scrittori vanno ognuno per sé. E questa cosa non ci piaceva. Ci piaceva l'idea che anche gli scrittori potessero stare insieme e portare avanti progetti comuni. Quindi un po' di anni fa, 14 anni fa, adesso non ricordo con precisione, sì, 14 anni fa, abbiamo pensato, io e altre scrittrici, ma l'idea venne a Manuela Salvi, che mi trovò subito molto favorevole, di fondare questa associazione con un acronimo inglese, ICWA, perché pensavamo di dargli una visione internazionale, ma in realtà poi abbiamo lavorato soprattutto in Italia, che è cresciuta nel tempo. Gli sono stata la presidente per due mandati, adesso il presidente Roberto Morgese, e che mette in rete tante figure che fanno libri per bambini e per ragazzi e che portano avanti anche dei progetti educativi e soprattutto di promozione alla lettura. Abbiamo bisogno di far capire ai bambini e ai ragazzi che leggere continua ad essere una gran, io dico figata, perché è una parolaccia, però ai ragazzi che arriva, cioè è una roba bella, non è una roba scolastica, non è una roba noiosa, e poi anche fare altro, ma leggere rimane sempre una cosa bella. Quindi fare rete per lasciare il segno nelle future generazioni sull'amore per la lettura.
Radio Popolare, Popolare Network, in compagnia di Fulvia degli Innocenti, siete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, parla con lei e con Serena Tarabini ai microfoni. Questo gospel, Fulvia, come mai?
Amazing Grace, interpretato da Aretha Franklin. Perché nella vita di uno scrittore, di un giornalista, c'è anche altro, c'è anche altre passioni. E la mia grande passione è la musica, e in particolare da qualche anno io canto in un coro gospel, si chiama Anima e Core.
Ci mancava solo
coro,
questo.
Anima e coro,
bellissimo.
Anima e coro. E il gospel perché è una musica molto appassionante, perché ha una sua dimensione spirituale, perché ci si muove, perché quando la canti la gente ti viene dietro e si emoziona con te, quindi fa parte proprio anche questo del mio DNA.
E a proposito di tante altre passioni, oltre allo scrivere narrativa per ragazzi e ragazze di cui abbiamo parlato fino adesso, Fulvia, tu sono altrettanti molti anni che svolgi, continui a svolgere in parallelo la professione di giornalista. Attualmente sei a Famiglia Cristiana dal 2016,
sì.
se non sbaglio, e comunque insomma di cambiamenti ne hai visti nel giornalismo in questi anni. Quali ti senti di segnalare che hanno a che fare anche col tuo di percorso?
Allora, innanzitutto io continuo a lavorare in un giornale cartaceo che è un settimanale e che dovrebbe, come si diceva una volta, esce in edicola, ma le edicole innanzitutto non ci sono più. Cominciamo da quello: le edicole stanno scomparendo anche dal volti delle nostre città. Il giornale cartaceo esiste ancora per una fascia di tradizionalisti, però non è stato sostituito nello stesso tempo da altre forme, per cui va bene, non compro più il giornale la mattina ma lo prendo online. No, perché si è persa l'abitudine di pagare per essere informati, ma pagare per essere informati non è una cosa brutta, perché se paghi perché c'è qualcuno che fa informazione e la fa professionalmente, la fa, dovrebbe farla nel modo più scrupoloso possibile. Quindi crisi del giornalismo, accumulo di competenze per sempre meno persone, perché le redazioni si sono ridotte, ma devono fare sempre più cose. Quindi dal punto di vista lavorativo è una macchina schiaccia sassi, dove ti devi svegliare a 60 anni, non puoi. Una volta il giornalista che alla soglia della pensione poteva rilassarsi, vivere di rendita, no, adesso devi imparare a fare i reel, a mettere le foto, a tagliare la foto, a fare, cioè, insomma, non puoi rilassarti, però ti tiene sveglio. Forse a livello personale va anche bene, perché riesco a stargli dietro, per qualcuno è micidiale.
È una professione che ti continua a piacere?
È una professione che mi continua a piacere come la prima volta, perché ogni volta che incontro una storia, che racconto una storia, delle persone che mi raccontano storie pazzesche, è una storia nuova, ognuno ha una storia unica, e per me l'incontro con l'altro, poi da trasformare con le parole in comunicazione per altre persone, è quello che volevo fare, e sono contenta di aver scelto questo per questa vita. Per la prossima magari faccio altro. No, io continuo a sentirmi giornalista e a credere che ci sia ancora bisogno di giornalisti.
Eh sì, perché una vita sola non basta, no, per contenere tutte le cose, tutte le passioni, tutti i progetti, tutte le idee che ha la nostra ospite di oggi, Fulvia dell'Innocenti, che adesso sono costretta a salutare perché il nostro tempo a Parla con lei è finito. Quindi grazie Fulvia per essere stata con noi.
Grazie tanto a voi per avermi fatto raccontare un po' di cose di me e del mondo.
Mentre voi ascoltatori e ascoltatrici vi salutiamo con l'ultimo dei brani che Fulvia ha portato con noi, ne sappiate solo che è bellissimo, e con Parla con lei ci risentiamo alla prossima puntata.